Abbiamo tutti bisogno di speranza. Penso che sia uno dei bisogni fondamentali nella nostra vita. Gesù stesso aveva bisogno di speranza. Ebrei al capitolo 12 ci dice, al verso 2, che lui per la gioia che gli era posta innanzi sopportò la croce sprezzando il vituperio. Questa era la sua speranza. Dopotutto non si può vivere, nessuno di noi può vivere senza speranza. La speranza è diverse cose. Il mondo contemporaneo ci dice che la speranza si può articolare, si può presentare in diversi modi. Da un lato c'è la fiduciosa attesa, che qualcosa di importante si realizzerà nella nostra vita. Quando noi desideriamo di ottenere un obiettivo, di raggiungere un risultato. Dall'altro è una più generica fiducia nell'avvenire. Noi speriamo che qualcosa di buono e positivo in qualche modo si realizzi nella nostra vita, nella vita dei nostri cari, nel contesto dove siamo. Oppure è qualcosa a cui riponiamo la nostra aspettativa. Vi ricordate 7 anni fa, no? Con uno slogan tutto centrato sulla speranza, un uomo vinse le elezioni degli Stati Uniti. Oppure anche noi spesso, no, quando ci guardiamo attorno e pensiamo c'è un problema, quello può essere l'uomo della speranza. E riponiamo la nostra attesa, la nostra fiducia in un qualcosa, in un qualcuno. È normale. Il codice ci dice che esiste anche una vendita in speranza. Vuol dire che si realizza soltanto se un evento favorevole si concretizza. Ma cos'è la speranza, fratelli? Cos'è questo motore che ci accende, che ci fa camminare, che ci dà un orizzonte? Cos'è questa cosa che ci dà un orientamento chiaro per il futuro? Qual è la speranza per un cristiano? Ce lo siamo mai chiesti? È soltanto il desiderio che qualcosa si realizzi nella nostra vita di buono? Magari quando sei giovane speri, no, che la ragazza ti dica di sì perché la tua vita in questo modo sarà eternamente benedetta. Oppure cosa? Cos'è la speranza? La speranza biblica, amici, fratelli, è la certezza che al 100% il Signore Dio realizzerà il suo piano in Cristo e per Cristo. È la sicurezza al 1000 per 1000 che non c'è nulla, nessun dettaglio del piano eterno di Dio che verrà meno, che Lui comunque e ovunque realizzerà le sue intenzioni, i suoi desideri, i suoi progetti, e nulla potrà smuovere questa sicurezza. Gesù ritornerà? Il male e le sofferenze scompariranno? No? Noi avremo dei corpi risorti, rigenerati, nuovi. E come vedremo questa mattina, la parola ci dice che non soltanto noi saremo nuovi, ma ci sarà tutta l'intera creazione. L'intera creazione che sarà misteriosamente, potentemente rinnovata, purificata, trasformata dalla potenza e dalla grazia di Dio. E la Bibbia ci dice che alla fine di tutto questo ci sarà un glorioso banchetto, ci sarà una celebrazione festosa dove tutti saremo invitati a godere e a gioire della presenza eterna del Signore. E Lui sarà il Signore dei Signori. E lì in quel contesto ci dice la parola del Signore che ci saranno milioni e milioni, miliardi di uomini e donne che all'unisono canteranno ad una sola voce: degno è l'agnello. E questo sarà un destino eterno che nessuno e nulla potrà cambiare. Ogni cosa sarà rinnovata, ogni cosa sarà trasformata. E la parola di Dio dice che tutte le sofferenze e le difficoltà che io e te incontriamo nella vita quotidiana oggi saranno prese in carico da parte di Dio. Lui che ha, ci dice la scrittura, un contenitore dove raccoglie ogni lacrima del suo popolo. Questo ci dice la Bibbia. Vorrei invitarti ad aprire la parola del Signore nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 3. Leggeremo dal verso 3. Seconda Pietro, capitolo 3. Dal verso 3. Sapendo questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli scernitori, coi loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché nel giorno in cui i padri si sono addormentati tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione? Poiché questi dimenticano questo volontariamente, che ab antico per effetto della la parola di Dio esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per i quali mezzi il mondo di quei tempi sommerso dall'acqua perì, mentre i cieli di oggi e la terra per la medesima parola sono custoditi e sento riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Ma voi diletti, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento delle sue promesse, come alcuni reputano che faccia, ma Egli, Dio il Signore, è paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro. In esso i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse, poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità e condotta e per pietà, aspettando, ma non solo aspettando, affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagione del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno, ma secondo la sua promessa. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi di essere trovati dagli occhi suoi, immacolati e irreprensibili nella pace. Signore, siamo davanti alla tua parola e ti chiediamo, Signore, che la tua parola davvero, Signore, possa continuare a lavorare la nostra vita, a toccare il nostro cuore, modellarlo, Signore, correggere i nostri pensieri, Signore, incoraggiare delle azioni che siano coerenti col tuo amore, con la tua presenza, con il Vangelo di Gesù Cristo. Ti preghiamo, Signore, che tutti insieme come popolo, come comunità, possiamo essere trasformati e modellati dal Vangelo di Gesù Cristo e per la potenza del tuo Santo Spirito, per l'onore e gloria tua, nel tuo nome. Amen. Non è forse così anche per noi, che l'orizzonte che abbiamo in qualche modo cambia la nostra vita? Immagina nel tuo piccolo, no? Hai magari un appuntamento importante, oppure c'è un evento importante per la tua famiglia o per la tua persona, oppure c'è un incontro speciale che sai che sarà particolarmente significativo per te, no? Quando tu ti proietti in questa direzione, sai che in qualche modo questa cosa cambierà la tua vita quotidiana, ti prepari No, non è una cosa che improvvisi. Le tue circostanze attuali assumono un significato diverso. Immagina il giorno del tuo matrimonio, no? O un compleanno speciale. No, sono tutte queste cose che in qualche modo, no, noi sappiamo che accadrà qualcosa. E in vista di questo qualcosa che sicuramente accadrà, noi ci organizziamo, ci prepariamo. Non è così? E non è così anche per le promesse di Dio? Quello che sta dicendo Pietro qui è fratelli, ma perché? Se voi vi organizzate in modo così preciso e così puntuale, no, per la vostra vita, per i dettagli importanti della vostra vita, perché non avete questa stessa passione, questo stesso modo di organizzarvi nel vedere le promesse di Dio che si realizzano? Cosa sta succedendo? C'è qualcosa che non va? E ci sono alcuni motivi, Pietro individua, che il fatto perché i cristiani non si mobilitano, la speranza non è in loro quel motore che li accende, e ci sono alcuni motivi, ci dice Pietro, e questi motivi sono semplici, e ci sono degli schernitori, lo dice verso 4, verso 5, cioè ci sono alcune persone che in qualche modo si prendono in giro, che scoraggiano, che fanno in modo che le promesse di Dio non siano così presenti, così rilevanti nella vita di ognuno di noi. Ci sono degli schernitori che fanno dello scherno, ce lo dice, guarda qua cosa ci dice, sapendo tutto prima di che negli ultimi giorni, e quando la Bibbia parla di ultimi giorni, parla di tutto quel tempo che inizia dalla venuta del Signore fino alla sua seconda venuta. Quindi in quest'arco temporale, negli ultimi giorni, ci dice Pietro, ci saranno degli schernitori, delle persone che si prenderanno giri, che si prenderanno, si prenderanno scherno di voi, vi metteranno in cattiva luce, proveranno, a prendervi in giro. Questi schernitori cosa dicono? Chi sono questi schernitori? Qual è il punto forte di questi schernitori? Beh, il punto forte di questi schernitori è una cosa che sentiamo quotidianamente attorno a noi. Pippo, ma tu credi ancora nelle promesse di Dio? Davvero? Guarda, è da migliaia di anni che dice, no, che Dio verrà, che Gesù Cristo sta per ritornare. Ma dove sono queste promesse? Dov'è? Pippo, ma tu credi ancora davvero che Dio in persona sistemerà ogni cosa? Che Lui farà nuovi cieli e nuova terra? Ma guarda Pippo, ma guardati attorno, il mondo va sempre peggio. E tu ancora speri tutto questo? Sì, non vale la pena. E questo scoraggiamento è così subdolo, così sottile, che si insinua nel nostro cuore, nella nostra mente. Per cui anche se noi diciamo spesso con la voce, no, non è vero, io credo ancora nelle promesse di Dio, e se Lui ha promesso qualcosa, lo realizzerà sicuramente. Però il retropensiero che abbiamo è, ma non è che quell'ateo lì, forse in fondo abbia ragione, ha ragione. E se avesse ragione lui? E questo ci demotiva. Ci porta con le gambe giù a terra. Oppure, pensa un po' alla visione un po' contemporanea di Dio, questo grande signore vecchietto con la barba bianca che sta sopra le nuvole, e ai cui piedi c'è, diciamo così, un territorio infuocato, pieno di vermi e stridor di denti, che sono che è il posto dell'inferno. Per cui quello che è successo nella società di oggi è questa, che c'è chi crede soltanto a questo grande nonno, chi crede, e allora è una buffonata per cui siamo legittimati all'ateismo, oppure chi non crede più al giudizio di Dio, allora siamo tutti buoni, universalisti, alla fine ci ameremo tutti. Le promesse di Dio. Ma davvero Dio ti ha fatto una promessa? Ma dov'è che si sta realizzando? Paolo, Pietro dice, state attenti, perché ci sono questi schernitori. Ci saranno sempre. Bisogna essere attrezzati. Come risponde Pietro a questa minaccia? Guarda cosa ci dice. Pietro, quello che fa è ricordando un evento biblico. E ci dice, guardate che questi scarnitori non sono un'innovazione contemporanea, c'erano già ai tempi di Noè. Tempi di Noè c'erano degli scarnitori. Ci dice sì, perché in quel tempo Dio ha risposto a questo loro scetticismo distruggendo il mondo con un diluvio. Verso 5 e verso 7. Quindi Dio, che loro si pensavano non intervenisse mai, è intervenuto mandando un diluvio e ha fatto in questo modo, ha dimostrato che tutto può esserci se e solo se lui continua a sostenere ogni cosa. Dio non si può prendere in giro. Ma non solo questo. L'altra cosa che ci dice Pietro è questo. Non soltanto Dio continua a intervenire, anche quando tu non te ne rendi conto immediatamente, ma verso 8 e verso 9 la parola ci dice che queste persone, questi scarnitori, non capiscono una cosa semplice. Che Dio ha una concezione del tempo diversa dalla nostra. Verso 8, leggilo. Ma voi diletti, non dimenticate quest'unica cosa. Il resto potete anche, non dimenticate quest'unica cosa. Che il tempo, la concezione, la gestione del tempo di Dio non è uguale al tuo calendario. Dio non usa la tua agenda. No? Verso 8, ma quest'ultima cosa, che il Signore, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Cioè significa, guardate che Dio non è soggetto alla schiavitù del tempo come io e te siamo sottomessi, siamo soggetti. Dio è il Signore del tempo e Lui fa del tempo quello che vuole. E questa, no, Dio, mille giorni, mille anni sono come un giorno, e un giorno sono come mille anni. Dio è il Signore del tempo. Cioè significa, no, che è Lui che definisce cosa è presto e cosa è tardi, non io e te. È Lui che sa quanto intervenire e quanto non intervenire. È Lui che ha il tempo, è Lui che ha l'agenda, è Lui il Signore. Quindi il motivo dello scherno non ha modo di essere. Cosa prendi in giro? Non solo Dio è intervenuto col diluvio e con il giudizio, quello che vedi attorno a te oggi è grazie all'intervento di Dio che continua a sostenere ogni cosa. Due, ricordati che la concezione del tempo di Dio è diversa. Dio non ha bisogno di intervenire, non deve intervenire quando tu glielo dici. Dio sa quanto intervenire. Lui ha l'eternità. Lui è il creatore dell'eternità. Non ha urgenze. Lui sa. Lui non può essere preso alla sprovvista. Ma non solo. E poi Pietro gli dà un terzo motivo da suggerire ai questi scarnitori. Non soltanto Dio interviene, Dio è il Signore del tempo. Il terzo motivo è quello che ci forse è più vicino, è che Dio è paziente, e in realtà quello che tu vedi non è il ritardo, è pazienza. Come pazienza? Quello che tu vedi attorno è la manifestazione della pazienza di Dio. Dov'è che lo dice questo? Lo dice al verso 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma è paziente verso di voi. È paziente verso di voi, non volendo che alcuni periscono. Cioè, in questo ritardo, apparente ritardo, Dio vuole, sta desiderando e desidera offrire nuove opportunità agli uomini e alle donne di ogni generazione, di ogni cultura, di ogni contesto, dà questa opportunità di ravvedimento. In realtà non è un ritardo, è la manifestazione del suo amore, della sua misericordia, perché Dio sta manifestando la sua pazienza, perché quanto il Signore tornerà, verso 10, ci dice, guarda cosa dice, che arriverà, verso 10, come un ladro. Un ladro nella notte. E sarà una sorpresa per tutti. Amici, no? Quando il Signore tornerà, arriverà come un ladro. Sarà inatteso, verso 10. E quando il Signore verrà, quando Lui ritornerà, questo giudizio, inizierà il giudizio di Dio. Io lo so che non ci piace questo termine, però quello che Pietro fa qui è dire che se tu vuoi davvero avere delle fondamenta solide sulla speranza, devi costruirla sul pilastro della persona di Dio e del suo giudizio. Il giudizio di Dio è sicuro. E questo giudizio, cos'è che porterà a questo giudizio? Ma il giudizio di Dio sarà, cos'è che significa? Beh, il testo qua ce lo dice chiaramente, quando Gesù ritornerà, e Lui ritornerà sicuramente, come ritornerà? Non come ci dicono alcuni film contemporanei che sono delle americanate antibibliche. Quindi crediamo nella parola del Signore, non in quello che i registi di Hollywood ci propongono, eh? Però qui ci dice il testo che quando il Signore tornerà, Lui tornerà come un ladro nella notte. Cioè sarà una sorpresa, ma non solo. E cosa farà? Questo ritorno sarà importante, fisico. E cosa genera questo ritorno? Non ritorna, non genera scomparse. Uomini che diventano fantasmini, non dice questo. Guarda cosa dice. Questo ritorno procura due cose. Verso 7, verso 10 e verso 12. Il giudizio di Dio genera la prima cosa, distruzione. Verso 7. Come Noè. Verso 10. Il verso 10. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro e in essi i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Distruzione. Sì, ci sarà sofferenza. Verso 12. Ancora. I cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si distruggeranno. Sofferenza. Il giudizio di Dio, quanto arriverà in modo così importante, avrà queste caratteristiche. Ci sarà giudizio, sofferenza, ci sarà distruzione, ma non solo. Verso 13. Ci sarà anche speranza e rinnovamento. Ma noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Cioè questi due aspetti, quando Gesù ritornerà, sono il fondamento della speranza per i cristiani. E quando Gesù ritornerà, ci sarà il suo giudizio completo, assoluto, radicale, e allo stesso tempo ci sarà un rinnovamento globale. Guardate che fantastica questa cosa. Cioè c'è giudizio e rinnovamento. C'è il giudizio di Dio e la trasformazione di Dio. C'è la condanna e la speranza. C'è il fallimento e la rinascita. Questo, quando Gesù tornerà, succederà. Ce lo dice il testo, no? E dice che quello che succederà, ci sarà, guardate il linguaggio, è molto inquietante se tu vuoi, no? Ci sarà dissolvimento verso 10, 11, 12, ci sarà distruzione. Quindi in qualche modo tutta la creazione così com'è sarà soggetta a una trasformazione radicale, sarà purificata dal fuoco. Ci sarà un fuoco che la purificherà, non la annienterà. Non la annichilerà, ci sarà un fuoco che la purificherà. Nuovi cieli e nuova terra saranno purificati. Cioè, Pietro è talmente fiducioso che malgrado questo giudizio noi possiamo guardare avanti, no? Quindi non sarà la fine del mondo, come dire, la cancellazione del mondo. Non è Dio che, come si fa in una lavagna, dice qua c'è la mia creazione, qua c'è la terra, adesso do un colpo di spugna, non c'è più niente. Non è quella la fine del mondo. La fine del mondo sarà una trasformazione, un remade, sarà fatto nuovo. C'è una ricreazione, un rinnovamento globale. E come sarà fatto? Attraverso il fuoco, no? Attraverso un giudizio che purifica, come il diluvio. Cosa ha fatto il diluvio? Cosa hanno fatto le acque? Hanno distrutto, ma non hanno mica cancellato, hanno purificato quel contesto. E ci dice che quando Gesù tornerà ci sarà un nuovo inizio. Nuovi cieli e nuova terra dove abita la giustizia. Fratelli, questo è atomico, perché la nostra speranza è qua. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra. Sapete cosa è successo invece? Che i cristiani, spesso anche noi, siamo schiavi del platonismo. Cos'è il platonismo? È questa idea che noi siamo immortali fin dall'origine della nostra vita. Siamo stati fantasmini prima, poi in qualche modo misterioso ci siamo incarnati, siamo divenuti bambini. No, quando moriremo ritorneremo a essere fantasmini e si vivrà in questa platea eterna piena di fantasmini per l'eternità. Questa non è la Bibbia, no? Questa è una visione pagana. La Bibbia dice che il nostro futuro non è platonico, è molto materiale, è molto concreto. Ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Pippo, ma saranno uguali a oggi? No, saranno completamente trasformati, non lo so, non lo so. Saranno rinnovati in modo radicale. Adesso guarderemo cosa ci dice la Bibbia su questo, andremo più in fondo, no? Ma questa è una visione gloriosa, e questo vuol dire che come tu ed io viviamo il presente, no? Come facciamo a essere santi e pii, no? Senza vergogna, come facciamo a vivere in pace? Possiamo vivere in pace con questa soltanto se abbiamo questa prospettiva eterna. Sapete perché i cristiani, amici, no? Fratelli, non si sono mai stancati di fare del bene? Sapete perché hanno costruito nel corso dei secoli ospedali e cattedrali, scuole e cantieri? Sapete perché sono stati i primi a impegnarsi nell'arte, nella cultura e nella scienza? Sapete perché hanno fatto, si sono spesi in modo senza se e senza ma? No, a costruire, a fare in modo che il mondo che hanno trovato venga lasciato meglio di come lo hanno trovato. Perché hanno avuto questa speranza? Che tutto ciò che loro fanno, tutto ciò per i quali loro, per tutte le cose per le quali loro si impegnano, hanno questa prospettiva, questo orizzonte, che non verrà cancellato con un colpo di spugna, ma verrà purificato e ci sarà un nuovo inizio, una nuova creazione, nuovi cieli e nuova terra, che qualunque cosa tu faccia oggi alla gloria di Dio ha senso e verrà conservata, non so come, ma verrà conservata, protetta dal Signore per il mondo che verrà. Per questo Paolo ci dice, siate sempre abbondanti nell'opera del Signore, che mica è solo l'opera della Chiesa, l'opera del Signore è vastissima, perché Lui retribuisce. Cari amici, Dio è grande e la sua prospettiva è più che globale, è globalissima, è eterna. Qual è il tuo orizzonte? Per cosa io e te ci stiamo impegnando? Il futuro non è la vita dopo la morte. Certo, è importante questo aspetto, ma il futuro è che ci sarà vita dopo la vita, dopo la morte, e questa vita sarà la presenza di Dio. L'orizzonte. Per questo è importante lottare per una buona sanità, per la qualità delle nostre relazioni familiari, per la cultura, per la scienza, per il mondo attorno a noi. Per questo un cristiano ha il diritto e il dovere, no, di andare e penetrare col Vangelo ogni ambito della società, perché ogni cosa sarà trasformata. Per questo nessuno ha diritto di dire che i cristiani devono rimanere ai margini. Di cosa ai margini, se Dio è il creatore del cielo e della terra? Pippo, ma questa non è soltanto Pietro, no. Prendi con me Isaia 65. Perché questa è la visione, è l'orizzonte biblico. Questo è l'orizzonte biblico. Isaia 65, verso 17. Isaia è d'accordo con Pietro. Isaia 65, verso 17. Poiché, ecco, io creo dei nuovi cieli e una nuova terra, e non si ricorderà più delle cose di prima. Esse non torneranno più in memoria. Rallegratevi, festeggiate in perpetuo per quanto io sto per creare, poiché ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Ed io festeggerò a motivo di Gerusalemme e gioirò del mio popolo. Ecco cosa farà il Signore. Verso 17, io creo nuovi cieli e nuova terra. Apocalisse, verso al capitolo 21, una delle ultime pagine della Bibbia, in questa direzione, come sarà la fine? Bene, ci saranno nuovi cieli e nuova terra. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Guardate, qui non siamo noi che andiamo nel cielo, è la città del cielo che arriva da noi. Questo succederà, nuovi cieli e nuova terra, sarà tutto, tutto perfetto. E questo significa, no, che noi dobbiamo guardare a questa storia, avremo corpi risuscitati, avremo una creazione restaurata in ogni cosa, avremo una redenzione che si estende ad ogni dettaglio. E la buona notizia è che tutto questo è già iniziato in Cristo. Con la resurrezione di Gesù noi abbiamo la primizia, l'anticipazione, la sicurezza, il pegno, l'assicurazione che tutto questo accadrà di sicuro. La nostra speranza non è vana. Perché? Perché Gesù Cristo è risuscitato dai morti e lui ha reclamato tutto questo. Per questo Paolo dirà, se Cristo non è risorto dai morti, cosa dice? Vana è la nostra speranza. Non serve a niente. Stai perdendo tempo. Se questo non è il tuo orizzonte. Per questa la sofferenza, adesso ci arriviamo. No, per questo noi siamo incoraggiati. Perché questo succederà. Non importa quello che tu vedi oggi. Non importa l'ingiustizia che tu vedi accanto a te. Non importa la gravità della sofferenza. Succederà. Questo, Dio realizzerà questo piano e tu puoi avere parte in questo rinnovamento globale. Puoi essere uno strumento che Dio usa perché questo accade. Amici, questa è la visione di Dio, no? E anche se noi viviamo oggi fragili come pellegrini, no? Anche se noi siamo, come dire, segnati da tante contraddizioni, questa è la nostra speranza, e la nostra speranza è in Dio. Salmo 62, anima mia trova riposo in Dio solo, poiché in Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, Egli è il mio rifugio, io non posso vacillare. Geremia 14, verso 8, tu Dio sei la speranza di Israele, tu sei il suo salvatore in tempo di angoscia, poiché sei nel paese come un forestiero, come un viandante che si ferma là a passare di notte. Geremia 14, 20, 22, fra gli idoli vani delle genti, ve ne sono forse quelli che possono far piovere? No. Ci sono forse del cielo più dei? No. No. Sei tu il Signore, il solo nostro Dio. Perciò noi speriamo in te, perché tu hai fatto tutte queste cose. E questa speranza, Paolo, siate allegri nella speranza, siate pazienti nella tribolazione, siate perseveranti nella preghiera. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, sempre Paolo, noi siamo i più miseri di tutti gli uomini. Hai speranza questa mattina? Per cosa stai lavorando? In cosa stai investendo il tuo tempo? Nelle cose passeggere che dureranno poco? O quello che tu fai, quello che tu vivi è in questa prospettiva, in questa ricreazione, in questo rinnovamento straordinario, dove tu e Dio possiamo avere parte. Pippo, ma cosa implica in concreto questo? Beh, alcune cose, ed è, mi avvio verso la conclusione. Significa due cose. La prima cosa è che dobbiamo avere cura, fratelli. Dobbiamo avere cura di questo mondo, cura della creazione. Dobbiamo prenderci cura delle cose materiali, non perché rappresentano il nostro tesoro, non dobbiamo investire il nostro cuore in queste cose, perché sappiamo che saranno, che svaniranno in parte, se no non ci saranno tutte, no, ma dobbiamo prendere cura, perché Dio stesso si prende cura della sua creazione. Per cui vuol dire che noi non possiamo trattare la nostra vita come si fa con un foglio che si prende, si accartoccia e si butta. Questo non è un atteggiamento biblico. La creazione del Signore merita rispetto, così come le nostre relazioni, così come il nostro lavoro, così come la vita che il Signore ci ha donato e tutto ciò che è attorno a noi. Bisogna farlo con cura. Cioè, perché Dio non farà così, non cancellerà, ma rinnoverà, guarirà, recupera. Ed è importante. Per questo i cristiani devono essere in prima fila, quanto si parla di cura e di qualità della vita. E l'altra cosa importante per noi è che anche nella sofferenza noi dobbiamo farci scoraggiare. Neanche le ingiustizie, neanche la morte, neanche quanto affronteremo nella vita le cose più difficili, avremo la possibilità di scoraggiarci. Ci sarà speranza, perché Gesù è risorto e sicuramente Dio realizza le sue promesse. Per questo motivo io posso impegnarmi a lottare, malgrado tutti gli indicatori mi dicono che non valga la pena. Io continuo a pregare e impegnarmi finché posso per la Chiesa perseguitata, perché so che ne vale la pena, o per le ingiustizie, o contro la malattia, o contro la sofferenza. Per questo motivo ha senso quello che sto facendo, perché so che Dio va in questa direzione e mi chiama a lottare, a impegnarmi, a non stancarmi, ad avere questa prospettiva. Il piano di Dio si realizzerà. Noi possiamo avere fiducia anche nella sofferenza, perché sappiamo, ci dice Paolo, che la sofferenza produce perseveranza, e la perseveranza produce pazienza, carattere, e questa produce speranza. Qual è, Pippo, il mio orizzonte? È questo. Io vorrei che io e te cristiani del ventunesimo secolo avessimo questo motore, questa visione del futuro, non improvvisata, ma biblica, innervata, no, della presenza e dell'onore di Dio in ogni cosa che facciamo. Non ci interessano gli applausi, non ci interessa il consenso, ma vivere con questo profondo privilegio di essere strumenti di Dio, di essere uomini e donne che Dio può usare per la conversione, per la redenzione, per l'evangelizzazione, per la guarigione dell'intera creazione. Per questo impegnarsi per la giustizia è importante. Per questo studiare è importante. Per questo essere discepoli di Gesù Cristo, che hanno una postura umile ma sicura di quello che Lui è, quello che Lui vuole da noi. Questa è la speranza. E io vorrei che io e te rischiassimo, con questa prospettiva. Se quello che Dio dice è vero, allora io posso investire la mia vita lì. Posso fare missione, posso andare in missione, posso ascoltare la chiamata di Dio, anche quando questa chiamata è apparentemente oscura o sorprende tutti, perché so che l'orizzonte è sicuro, che Dio realizza le sue promesse, che Dio lo farà. C'era una ragazza che aveva una malattia terminale e due persone erano vicino a lei che leggevano brani della Bibbia. Era in una condizione disperata, mancavano davvero pochi giorni, poco tempo, perché lei si spegnesse del tutto. Quindi nel suo letto si alternavano tempi di lucidità, brevi, sempre più brevi, e tempi di addormentamento. E queste persone, questi cari fratelli, leggevano Salmo 23. Leggevano il Salmo 23 perché volevano incoraggiare e trasmettere questa fiducia: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. A un certo punto lei cade e dorme, cade e si addormenta, no? Si risveglia di colpo e dice: vorrei sapere se sono morta o no. Allora i fratelli gli dicono: no, non sei morta, siamo in due. Lei li guarda e dice: non mi interessa di voi due, io voglio stare con l'uno che conta. E questo le dava speranza. Con chi vuoi stare questa mattina? Qual è il tuo orizzonte? Qual è la tua agenda? È il tuo calendario, il calendario di Dio? È la tua visione, la visione di Dio? Vuoi farti usare? Dio ti usa anche se tu non vuoi, ma vuoi gioire di come Dio ti può usare in questa prospettiva gloriosa, nuovi cieli e nuova terra, dove abita la giustizia. Preghiamo al Signore. Vogliamo guardare a noi stessi? Vogliamo ringraziare intanto Dio per l'orizzonte, per questa promessa? Questo mondo, questa creazione completamente trasformata, rinnovata, purificata. Vogliamo anche ringraziare Dio per la sua pazienza? E preghiamo perché sempre di più arrivino al pentimento prima del giudizio finale. Preghiamo che il Signore ci usi per evangelizzare, per come strumenti di conversione. E preghiamo anche che noi, io e te come individui, possiamo vivere una vita che possa anticipare questa fine gloriosa, questo piano glorioso di Dio. Dio vuole che io e te siamo in qualche modo dei trailer di questa fine gloriosa, delle anteprime. Il Signore ci chiama a essere un popolo sale e luce con questa prospettiva. Vogliamo pregare per i nostri cari che ancora non conoscono Gesù, che Dio ci possa dare una parola di conforto, una parola giusta, che noi come comunità possiamo investire come popolo la nostra missione in questa direzione. Ascolta la chiamata di Dio a far essere parte di questo progetto glorioso. Non so quale sarà la chiamata di Dio, non so se Dio ti chiamerà o ti chiama a una missione, a una professione, a una situazione, ma ascolta la sua chiamata e ringrazialo. Signore, grazie perché il Vangelo è la nostra speranza, grazie perché Tu sei la nostra speranza. Signore, noi vogliamo stare con Te per l'eternità e vogliamo, Signore, davvero continuare a gioire, a gustare, a godere della Tua presenza. E io Ti prego, Signore, questa mattina, perché ognuno di noi possa approfittare di questo tempo della pazienza e annunciare Te, andare in tutto il mondo e annunciare Gesù, annunciare il Vangelo, la salvezza, la croce. E Ti prego anche, Signore, che ognuno di noi possa, Signore, davvero investire la propria vita in questo orizzonte glorioso che Tu ci hai promesso. Tu ci chiami a essere Tuoi collaboratori, Signore. Dacci questa passione, questa vocazione, questa chiamata, Signore. Signore, fai che, Signore, possiamo lasciare, Signore, il mondo dove Tu ci hai messo, migliore di come lo abbiamo trovato, per la Tua gloria. E Ti preghiamo, Signore, anche per la nostra sofferenza, anche per le situazioni, Signore, più difficili che dobbiamo sopportare. Non capiamo tutto, Signore, ma sappiamo, Signore, che un giorno capiremo e un giorno saremo risorti con nuovi corpi, Signore, trasformati e capiremo ogni cosa. E ci sarà un banchetto, Signore, una festa senza fine, dove Tu ci hai invitati a godere della Tua presenza e a gioire delle Tue eterne benedizioni. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a impegnarci per questo orizzonte, per questa visione, nuovi cieli e nuova terra, dove abita la giustizia, trasformati, recuperati, rinnovati. Fai che possiamo vivere la resurrezione della nostra vita, Signore, la potenza della resurrezione. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.